Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Mamma mia, da 100 lire che in America voglio andare. 100 lire io te le do, ma in America no, no, no.
Mamma mia, dammi 100 lire che in America voglio andar. Così cantava questa canzone di autore anonimo alla fine dell'Ottocento, una canzone che poi è divenuta famosissima e che raccontava il viaggio della speranza di tanti emigrati italiani. Ne raccontava l'epopea, diventò il simbolo. Cantava di un viaggio in America, del sogno di un'intera generazione di italiani ai primi del Novecento, il sogno di una vita migliore, di un lavoro, di un futuro più bello per sé e per la propria famiglia. Cari amici, ben trovati a Storie da Alessandra Petitta. Quest'oggi vi racconteremo le storie di tanti emigranti italiani e la storia di un piccolo museo che contiene però un patrimonio immenso di questo nostro passato. Parleremo del grande esodo migratorio che coinvolse l'Italia a partire dalla fine dell'Ottocento e che ha riguardato, pensate, più di 27 milioni di partenze. Con noi in studio c'è Katia Monacelli, direttrice del Museo regionale dell'emigrazione Pietro Conti, che si trova a Gualdo Tadino in provincia di Perugia. Ben trovata.
Ben trovati a tutti voi.
Abbiamo detto un piccolo museo dell'emigrazione, Pietro Conti. Nasce per sottolineare questo grande patrimonio storico, culturale e anche umano, no? Legato al fenomeno dell'emigrazione italiana.
Essere italiani è una storia, questo è lo slogan di questo piccolo museo, in questo già un viaggio nell'identità dell'emigrante. È un museo che racconta le storie degli emigranti, entra nei loro vissuti, quindi non lo fa insomma da occhi esterni, non lo fa con le caratteristiche della grande storia, non lo fa attraverso i grandi personaggi, ma lo fa attraverso la gente comune. È vero, un grande patrimonio. In maniera curale in questo museo si raccolgono da oggetti, documenti, foto, testimonianze, passaporti, lettere, diari, tutto quello che è stato il corredo dell'emigrante. E tutti questi documenti di cui io parlo vengono da storie private, perché ogni oggetto è una persona, ogni oggetto è un'identità, ogni oggetto è una storia. Essere italiani è una storia in questo museo.
Noi tra poco ascolteremo anche dei piccoli racconti, degli stralci, delle storie di questi emigranti, però se dovessimo tracciare il profilo dell'emigrante, che cosa potremmo raccontare, che cosa potremmo dire che forse è poco conosciuto?
C'è una frase molto forte, ma vox populi, vox dei, o brigante o migrante, si diceva poco dopo l'unità d'Italia, tanto celebrata in questi giorni. E sicché per molte persone l'emigrazione diventa l'unica via possibile di uscita. Il prendere un biglietto per un paese lontano, a volte decidere quasi di scappare dalla propria terra senza guardarsi indietro, diventa l'unica possibile risposta.
Perché appunto si partiva? Quali erano i motivi principali?
Si partiva per molte situazioni, quindi le contingenze economiche, agricole, la crisi della mezzadria nei primi anni del Novecento, l'epopea della grande emigrazione, quindi da una parte le problematiche che inducono l'emigrante a partire proprio perché non ha altre risorse, proprio perché non può più vivere nella terra. E poi ci sono altri fattori molto curiosi. Noi non pensiamo magari a questi fattori, parliamo più di fattori espulsivi, spesso in termini storici, ma dal punto di vista sociale inizia alla fine dell'Ottocento un processo di riscatto delle giovani generazioni. Prima tu citavi un testo molto interessante, Mamma mia dammi 100 lire. Mamma mia dammi 100 lire, che in realtà sembra un testo rielaborato dal lamento della madre, no? Un'antica canzone francese, dalla maledizione della madre, in realtà rappresenta proprio la diaspora tra la nuova generazione che vuole partire, vuole disegnare un futuro migliore per sé, vuole tentare la via delle Americhe, e la vecchia generazione, la madre che lancia un epiteto verso la figlia e dice: se tu parti morirai, il bastimento si sprofonderà. Quindi la maledizione della madre non è in realtà una maledizione cattiva, ma è un monito, è una canzone sociale che vuole dire ai giovani: non partite, non dissanguate questa terra, restate qui a lottare con noi. Ma i giovani decidono di partire perché decidono che vogliono disegnare la propria vita, quindi si emigra anche per ribellione sociale.
Quando fuori batte in mezzo al mare il bastimento si è sfondato, i miei capelli ricciuti e belli, l'acqua del mare mi marcirà. I miei capelli ricciuti e belli, l'acqua del mare mi marcirà.
Spesso si vendeva tutto quel poco che si aveva, si lasciava la casa, si vendevano le terre per questo sogno. E poi attraversare, insomma, l'oceano era veramente un viaggio, un'avventura, un travaglio, perché comunque c'è da pensare che arrivare agli inizi del Novecento a New York significava compiere un viaggio lungo 30 giorni di nave a vapore, o addirittura raggiungere l'Argentina, il Brasile, anche 2 mesi di navigazione, quindi una stagione, in condizioni terribili, in queste imbarcazioni che erano delle vere e proprie carrette del mare, utilizzate spesso per trasportare proprio gli emigranti. Si saliva sani e si rischiava di scendere ammalati. Ecco perché ad Ellis Island la quarantena.
E noi ascoltiamo adesso il racconto del viaggio dalla viva voce di una emigrante, una delle tante testimonianze custodite nel Museo dell'Immigrazione Pietro Conti. Ascoltiamo.
Mi dava tanta angoscia la sirena della nave che suonava in continuazione con quei suoni lugubri, tetri. La giornata già era tetra di per sé, la tristezza ce n'avevo tanta nel cuore perché ce l'avevo. Insomma, una cosa che non ho mai dimenticato nella mia vita. Ci hanno dirottato tutti verso la stiva e oltretutto eravamo divisi dai mariti, cioè gli uomini tutti in uno stanzone grande da una parte, le donne tutti su un altro stanzone grande. Da un'altra avevamo delle cuccette militari che erano primo, secondo e terzo piano. Poi fra la Francia e la Spagna si trova il Golfo del Leone. Lì c'è sempre tormenta. Infatti ci ha preso una tormenta, una tempesta di quelle grosse, violente. I colpi del mare sembrava che sfondassero le murate della nave. Siamo arrivati alle Isole Canarie. E lì la nave ha fatto sosta. Intorno alla nave sono venuti subito tanti con le barche che vendevano banane, roba che noi non avevamo mai visto perché neanche conoscevamo. In tempo di guerra non c'erano sicuro le banane e neanche prima. Vendevano le scimmie, verità, alle scimmie vere. Vendevano coperte di pizzo, di merletto, vendevano bambole che camminavano. Era una cosa, a me mi sembrava meravigliosa.
E questi erano i ricordi di una delle tante donne che emigrarono in cerca di un futuro migliore per sé e per la loro famiglia. Ospite in studio per l'appuntamento di Storie, Katia Monacelli, direttrice del Museo dell'Emigrazione Pietro Conti a Gualdo Tadino in provincia di Perugia. Che tipo di lavori facevano le donne una volta arrivate nel nuovo paese?
Sì, ovviamente le donne, il lavoro delle donne era legato più all'agricoltura, era legato al lavoro tessile, quindi alle industrie tessili. Per esempio, molte donne vanno dall'Italia, dal centro e dal nord Italia, vanno a lavorare nel sud-est francese, nella raccolta dei fiori per le fabbriche dei profumi, nell'agricoltura e ancora nel tessile, perché per esempio dall'Umbria ci sono tante donne che lavorano bene nel merletto e quindi vengono assorbite per esempio nella lavorazione del pizzo San Gallo, oppure ancora nelle Americhe lavorano dentro le case come schiaccianoci o addirittura nella lavorazione dei fiori per i cappelli, quindi tutto quello che serviva per i cappelli. L'integrazione ovviamente della donna è un'integrazione molto più lenta, perché spesso la donna è a casa, non si confronta con la società e quindi anche l'ultimo membro della famiglia che assorbe la lingua del luogo, quindi per la donna l'integrazione è un po' più difficile. Poi c'è un lavoro molto particolare che le donne vanno a fare, che ancora incuriosisce molto, e cioè il lavoro di balie. Infatti le donne italiane in particolare erano molto richieste, soprattutto dal centro Italia e il nord Italia, perché avevano incarnato bianco, venivano scelte come vere e proprie nutrici per i loro figli. Quindi in queste famiglie abbienti erano trattate veramente da signore, perché sedevano a tavola con i loro padroni, mangiavano con i loro padroni, mangiavano carne, perché comunque sia andavano tutelate, perché nutrivano il loro figlio. Però c'è un altro lato della medaglia molto triste: queste donne, se avevano il latte, avevano da poco partorito anche loro, e quindi spesso i rapporti familiari erano totalmente impediti, proprio perché a quel punto eri stata acquistata dalla famiglia presso la quale lavoravi.
Erano tantissime le difficoltà che gli emigranti dovevano affrontare, non era facile appunto sopportare la lontananza dai propri affetti, dai propri cari, dal proprio paese, ma anche all'arrivo, soprattutto in America, bisognava passare controlli molto rigidi, produrre tantissimi documenti e superare visite mediche molto severe.
Effettivamente, sbarcati ad Ellis Island, quello che si apriva davanti agli occhi degli emigranti era un mondo a sé: la solitudine, l'inquietudine, la non conoscenza di una lingua, tanto che spesso anche i nomi degli italiani venivano cambiati già in fase di registrazione da chi li registrava, e addirittura le domande che si ponevano ai tanti immigrati che arrivavano erano domande dure, difficili, test psicologici abbastanza grossolani per verificare anche l'idoneità mentale delle persone. C'è una frase molto forte, molto bella e pregnante di Albert Einstein. Einstein, quando sbarcò negli Stati Uniti d'America come tanti altri migranti, ricevette questa domanda: a che razza appartieni? Ed Einstein rispose: alla razza umana. Questo è un bel messaggio che noi lanciamo poi anche alle scuole che visitano il nostro museo, perché capire chi eravamo noi ieri ci aiuta meglio a capire anche fenomeni dell'oggi.
In questo piccolo museo sono custoditi centinaia di documenti, di immagini, di racconti provenienti da tutte le regioni d'Italia. Tutti per raccontare un'unica grande storia, quella dell'emigrazione italiana. Quello che potrebbe sembrare un museo del passato, un luogo della memoria, in realtà così non è, perché questo museo, come lei diceva, viene visitato da tanti ragazzi, da scuole. È un museo molto attivo, un centro studi, un centro di ricerca, un laboratorio didattico.
Sì, il nostro museo ha questa particolarità, sicuramente ha una serie di attività che lo vivacizzano e che soprattutto lo legano agli argomenti dell'attualità. Noi con le scuole ci confrontiamo molto, soprattutto attraverso i laboratori, su come poi diventa argomento di riflessione il fatto che noi siamo stati emigranti, siamo stati un paese con la valigia, e che oggi l'Italia sta cambiando, ha cambiato volto, è un'Italia multietnica, ma ahimè non ancora multiculturale, quindi un'Italia che non è abituata alla diversità, che ha bisogno ancora di assimilare il fenomeno. fenomeno della diversità, della diversificazione tra culture. È un viaggio continuo, in movimento. I laboratori che fanno i ragazzi sono laboratori che partono dal percorso multimediale, dall'osservazione di fotografie antiche, di posture, di abiti, di vestiti, quindi osservano proprio la dimensione storica e sociale dell'emigrante per arrivare poi ai giorni nostri. Italiani brutta gente, si diceva, italiani facinorosi, italiani gente dal coltello facile. E allora c'è un'analisi profonda di tutto questo percorso, e spesso noi diciamo ai ragazzi che quando c'è un'emigrazione di massa, sia quella italiana storica o l'immigrazione di oggi, è come un fiume in piena, e un fiume in piena all'interno anche tanti detriti. Quindi c'è sempre bisogno di aspettare la fine della mareggiata per veder decantare, per vedere insomma una riflessione su quello che sta succedendo.
Da diversi anni il Museo dell'Immigrazione Pietro Conti promuove e bandisce un concorso per la migliore testimonianza video sul tema delle migrazioni italiane all'estero. Siamo arrivati all'ottava edizione di Memorie Migranti, questo il titolo del concorso. Ecco, qual è lo scopo di questa iniziativa?
Lo scopo è quello di raccogliere le testimonianze dell'emigrazione italiana prima che esse scompaiano definitivamente dalla nostra memoria. Quindi raccogliere urgentemente dalla viva voce di chi ha vissuto il fenomeno il racconto proprio della sua storia. Abbiamo ad oggi la mediateca più importante in Italia, con più documenti in assoluto sul tema dell'emigrazione, e speriamo di restituire appunto al futuro questa immagine del passato. Questo concorso ha avuto un successo incredibile, partito in sordina, è arrivato all'ottava edizione, perché gli italiani dall'estero hanno voglia di riannodare questo filo rosso, questa storia che comunque li continua anche alla seconda, terza generazione a legare a queste radici.
Cosa prevede il concorso? Chi può partecipare? Fino a quando è possibile inviare i propri lavori?
Allora, si può partecipare fino al 29 febbraio, giorno della scadenza del concorso. Si tratta di cortometraggi della durata di 10 minuti, è un prodotto audiovisivo ed è possibile scaricare il bando completo dal nostro sito emigrazione.it. È molto semplice, c'è una scheda tecnica di adesione e insomma Chuck si gira, bisogna darsi da fare e filmare le testimonianze insomma degli emigranti.
Possono partecipare privati, singoli, ma anche scuole?
Esatto, possono partecipare gli studenti sia come singoli sia come classi, possono partecipare giornalisti o registi che hanno già prodotto degli audiovisivi che sono andati in onda, quindi i repertori, e possono partecipare amatori o giovani registi che hanno voglia di raccontare una storia di vita personale della loro famiglia oppure una storia che riguarda altri.
Il premio di questo concorso è una bella cosa, una pubblicazione.
Esatto, c'è una pubblicazione, i video vincitori e finalisti entrano a far parte di questa collana editoriale, cofanetti DVD del Museo dell'Emigrazione, Memorie Migranti, e in più c'è un premio in denaro che non guasta mai.
E sentiamo un altro racconto, un'altra storia di emigrazione, una testimonianza contenuta e pubblicata nel DVD Memorie Migranti della quarta edizione del concorso.
Sono partito da casa mia il 3 aprile 1954 e siccome ero un mammone, era un po' freddino quel giorno, avevo il cappotto e io mi sforzavo di non piangere, però mia mamma si è accostata e mi ha messo una spilla qui in modo che non sentissi freddo più che il normale. Arrivo a Fossato di Vico con la corriera e lì presi il treno e arrivai qui nel Lussemburgo il 7 aprile. In una pensione dove mangiavo tutte le sere c'era un calendario appiccato nel muro e tutti i giorni ero io che levavo in meno, uno in meno, in modo che dico verrà Natale, perché quella volta uno era stagionale, bisognava ritornare al paese, perché per me è naturale, dove uno è nato non può mai scordarsi neanche. Poi quando mi prende quei 2 minuti prendo o in aereo o in macchina vengo giù, perché l'ombra è bella. E poi quando so chiasso, non lo so, i polmoni miei respirano dell'aria che magari qui, non, con tutto il bene che dico, non riesco a trovarla, perché non importa uno dove si troverà, se mi troverei in Italia mi mancherebbe Lussemburgo perché mi ha dato tanto, vivendo a Lussemburgo mi manca tanto l'Italia perché ci sono nato. Dio del ciel, se fossi una colomba, vorrei volar laggiù dov'è il mio amor.
Abbiamo appena ascoltato una delle tante testimonianze che il concorso Memorie Migranti, bandito dal Museo dell'Immigrazione Pietro Conti, ha raccolto nelle sue edizioni passate. Testimonial d'eccezione di quest'anno, dell'ottava edizione di Memorie Migranti, assieme a Piero Angela, è Gian Antonio Stella, scrittore, editorialista, giornalista del Corriere della Sera, che è in collegamento telefonico con noi, a cui chiedo subito quali sono gli elementi di similitudine e di differenza tra l'emigrazione italiana e l'immigrazione di oggi.
La differenza tra l'Italia di allora e l'America di allora, io non credo che sia diversa quella che c'è oggi fra il Burkina Faso e Milano. Non credo che sia diversa. Certo, tutte le migrazioni sono diverse, ma i punti in comune sono moltissimi. L'unica vera differenza che io abbia visto, occupandomi di queste cose da diversi anni, l'unica vera differenza è che gli italiani non hanno mai esportato il terrorismo religioso. Neppure una minoranza di italiani ha esportato il terrorismo religioso.
Lei ha più volte affrontato il tema dell'emigrazione e dell'immigrazione come giornalista e come scrittore. Ricordo il suo libro Lorda, quando gli albanesi eravamo noi, edito da Rizzoli. Però
posso fare un piccolo inciso?
Sì.
È molto interessante, però dovessi rifarlo non potrei più scrivere gli albanesi, perché gli albanesi si sono inseriti molto meglio di tantissime altre di tantissimi altri gruppi etnici, e l'avessi fatto 2 anni fa avrei probabilmente scritto quando i rumeni eravamo noi, e già sta cambiando le cose anche nei confronti dei rumeni, il che dimostra una cosa molto interessante, e cioè che in realtà occorre avere un pizzico di pazienza con i nuovi immigrati, perché poi la situazione si diluisce sempre, si diluisce, e certe cose che inizialmente sembravano mostruosamente impossibili da accettare e da situazioni impossibili da amalgamare, poi si rivelano invece diverse, e c'è un'integrazione che assume col tempo una velocità anche inaspettata.
A proposito di questo, quello che le volevo chiedere è che lei più volte si è confrontato con i giovanissimi, con i ragazzi nelle scuole. Che opinione si è fatto di cosa oggi i giovani pensano dell'Italia, popolo di emigranti e terra di immigrati?
Io credo che lì abbiano lavorato male la televisione, abbiano lavorato male i giornali, abbiamo lavorato male un po' tutti. Perché i ragazzi non sono stati educati a capire il valore della differenza, anche se molti messaggi sono stati, secondo il mio avviso, sbagliati. Io sono assolutamente contrario al messaggio che dice siamo tutti uguali, ovviamente dal punto di vista evangelico è ovvio, siamo tutti uguali, sotto certi aspetti è ovvio che siamo tutti uguali, nei diritti, nella... Però secondo me invece vale la pena di più di sottolineare la ricchezza della diversità, cioè come sottolinea il mio amico Enzo Bianchi, santo, uomo santo straordinario, la ricchezza dell'uomo è proprio questa sua diversità, no? Mm-hmm. Cioè il fatto che l'uomo paradossalmente non ha radici, se fosse, dice Enzo Bianchi, se l'uomo avesse le radici saremmo dei pioppetti, degli aranceti, degli agrumeti, degli oliveti, e invece grazie a Dio l'uomo le radici non ce le ha e può andare al polo nord, può andare al polo sud e riesce a stare dappertutto, e però ha tanti rami e questi rami si possono incrociare fra di loro e creare dei rapporti che col tempo si consolidano, ed è questa la bellezza dell'umanità, questa straordinaria ricchezza di culture, sentimenti, lingue diverse.
La ricchezza della diversità è questa una delle lezioni che possiamo apprendere dal fenomeno emigrazione. Io ringrazio Gian Antonio Stella, buona giornata.
Buona giornata a voi, buona giornata.
E un'ultima domanda a Katia Monacelli, quest'oggi nostra ospite in studio per Storie. Se dovesse raccontarci un oggetto, una fotografia, un pensiero, una frase che l'ha più colpita, che le è rimasta impressa di tutte le cose che sono contenute nel museo, le viene in mente qualcosa di particolare?
C'è un oggetto che fa riflettere, è legato alle medaglie che indossavano i minatori, in realtà come i soldati che andavano in guerra, così gli emigranti che hanno lavorato nelle miniere indossavano la classica medaglia con il numero che corrispondeva loro, e questo perché ovviamente lavorare nelle miniere era duro, era difficile, era rischioso, e quindi quando scendevano loro indossavano sempre questa medaglietta.
E con questa immagine ci salutiamo. Io ringrazio Katia Monacelli, direttrice del Museo Pietro Conti di Gualdo Tadino a Perugia, e ricordo che chi volesse avvicinarsi, conoscere meglio la storia dell'emigrazione italiana, oppure chi volesse partecipare al concorso Memorie Emigranti, può consultare il sito internet www.emigrazione.it. Grazie per essere stata con noi.
Grazie Alessandra, un saluto a tutti voi.
Grazie ancora, da Alessandra Petitta un saluto, un buon proseguimento di giornata con i programmi della Radio Vaticana. 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Thank you.